Pensai a quanti luoghi ci sono nel mondo che appartengono così a qualcuno, che qualcuno ha nel sangue e nessun altro li sa. Cesare Pavese.
Bonjour!
Salve, salve, salve.
Come sempre siamo qui al rituale del 4 di ogni mese.
E questa puntata è una puntata che ci fa viaggiare,
Sì.
ci fa un po' essere altrove, perché in
Andare da qualche altra
questa
parte.
puntata vi parleremo dei luoghi letterari che vorremmo visitare.
Sarebbe bello se alcuni se esistessero, altri invece da vedere.
Se si potessero vedere così come sono descritti nei libri.
Va bene. Allora,
Bando alle
principio, sì,
ciance.
bando alle ciance, ciancio alle bande, come sempre, principio io. Principio con più che con parlare di un luogo letterario, forse è riduttivo. Perché Tolkien ha inventato una geografia che fa invidia a quella davvero esistente, parlando della Terra di Mezzo. La Terra di Mezzo è uno dei continenti in realtà di Arda, che è l'universo creato per l'appunto fantastico, creato da Tolkien. E in cui ha ambientato poi sostanzialmente tutti i suoi libri, interamente L'Hobbit e Il Signore degli Anelli, iconico, che è diventato un fantasy iconico sicuramente grazie alla trilogia di Peter Jackson, portata poi al cinema, ma anche in realtà parte di alcuni altri suoi libri, altri suoi racconti, fra cui il Silmarillion. Perché dicevo per l'appunto che fa invidia alla geografia esistente, perché veramente Tolkien ha documentato e dato i nomi non solo ai singoli continenti di Arda, di cui fra l'altro, come dire, illustra anche una sorta di Big Bang, potremmo dire fantastico, cioè illustra veramente come Arda viene fuori, come Arda è stata creata, parla di addirittura tre fasi paragonabili a quelle che sono le ere geologiche della Terra reale. E illustra per l'appunto tutti i singoli luoghi di questo mondo fantastico in cui poi sono ambientate tutte le avventure dei suoi personaggi e in cui si svolgono, diciamo, le storie, in cui c'è per l'appunto Gondor nel Regno degli Uomini, c'è Gramburrone che è il Regno degli Elfi, c'è la Contea che è la patria degli Hobbit. Fra l'altro vi illustro un progetto molto carino ad opera di un italiano che sta ricreando proprio la Contea in Abruzzo, quindi poi sarà visitabile, sì, sarà visitabile in Abruzzo, non so bene quando, però credo che siamo a buon punto con la creazione di questa Contea, che sarà in tutto e per tutto uguale alla contea che avete visto nei film. C'è Mordor con il Monte Fato, dove poi viene distrutto finalmente l'anello, nonostante tutte le povere le peripezie a cui Padron Frodo è dovuto andare incontro. Insomma, è veramente forse uno dei luoghi fantastici più iconici della letteratura di tutto il mondo. Quindi non potevo assolutamente non inserire la Terra di Mezzo.
Ci sta. Bene, da un luogo fantastico ad un altro, io ovviamente vi porto nel
Dove?
fantastico mondo di Harry Potter.
Ah,
Chiaro,
certo, vabbè,
ovvio.
anche lì.
Ma in un luogo specifico. Potremmo menzionarne tanti, potremmo parlare di Hogwarts, potremmo parlare di Hogsmeade, ma io voglio parlarvi della Tana.
Fa tanto casa.
Sì, è una casa piccina ma dove ci sono tante persone, tanti Weasley, ce ne sono tanti. E con questo orologio che segna sempre non l'ora, ma dove sono tutti nei vari momenti della giornata. Ricordiamo che è così che la signora Weasley scopre che i ragazzi
Esatto.
erano fuori casa una notte.
Weasley, come hai osato
Prendere la
prendere
macchina di
tuo
tuo padre.
padre?
E vabbè, momento fun.
Sì.
E niente, sarebbe bello se esistesse davvero. Vero che si può visitare sul set, insomma,
Sì.
sono state ricreate tutte le ambientazioni, però chissà come sarebbe vivere nella tana
Nella tana. Mi
di Harry Potter, insomma.
ha sempre fatto tanto casa. Sempre.
Che in realtà poi esiste,
Ah sì?
non credo che ci si possa entrare, oddio, non lo so, però esiste, anche se è stata, cioè, l'interno si può visitare sul set, è in una campagna nel Devon, in Inghilterra, però non, che io sappia non si può visitare, cioè, puoi vedere da fuori, però in realtà non è visitabile. Ma magari mi sbaglio, se siete all'ascolto e sapete il contrario, fatecelo
Sì,
sapere, che
esatto,
magari
perché
prendiamo appunti.
organizziamo un viaggio per i prossimi mesi.
Va bene.
Va bene, allora, io ammetto che ho avuto la tua stessa tentazione, perché chiaramente anche
Harry si
J.K.
veste.
Rowling ci ha fornito, come dire, luoghi e descrizioni di posti dove vorremmo andare sostanzialmente. E niente, io ho pensato come luogo della saga di Harry Potter ad Hogsmeade. Hogsmeade che, come dire, trova risalto sicuramente nel terzo libro, quello in cui per l'appunto gli studenti del terzo anno finalmente possono andare in libera uscita una volta a settimana con il proprio permessino, ma purtroppo Harry non riesce ad
Harry no.
ottenerlo perché decide di gonfiare la zia. E quindi purtroppo Sirius gli è totalmente, poi gli sarà totalmente inutile e quindi purtroppo non riesce, però in realtà poi troverà l'escamotage andando un po' di straforo ad Hogsmeade con il mantello dell'invisibilità. Però in realtà ho pensato ad Hogsmeade perché Hogsmeade in realtà, se ci pensate, è il primo luogo magico che incontriamo in tutta la saga, ancora prima di Hogwarts. Perché è il primo luogo
Sì,
magico
che
effettivamente che
conosce
Harry
Harry.
visita, che Harry conosce, dove compra la sua bacchetta, dove gli viene regalata Edwige, e anche.
Ma Hagrid, di Minerva 9 3/4 non esiste.
Dove
Dove
siedi? Maledetto! Ma prima di arrivare in realtà al binario 9 3 quarti, durante le sue compere, Harry ad Hogsmeade, fra l'altro, fa anche l'incontro del suo primo compagno di scuola, ovvero di Draco Malfoy.
È
Se non avete
vero.
letto i libri, vi svelo che purtroppo questa è una grande differenza rispetto
I libri, i
tra i libri e i
libri,
film,
i libri, i libri.
perché differentemente da quello che vi viene propinato nei film, Harry incontra Draco nel negozio di Madame Malkin, mentre provano la divisa, lui incontra Draco ancora prima di Ron ed Hermione, quindi in realtà il primo altro personaggio, che poi in realtà si rivela un po' l'antagonista in un certo senso, insomma di Harry Potter. E quindi poi Hogsmeade è il posto dell'evasione da Hogwarts. Hogwarts sicuramente è il luogo sicuro dove accade tutto,
Oddio,
dove.
sicuro.
Sicuro, vabbè, doveva essere è sempre, come dire, definito come il posto più sicuro. Poi in realtà aprono la camera dei segreti, muore la gente,
La
la
distruggono.
distruggono, vabbè, questo è un altro paio di maniche. Però, insomma, Hogsmeade è il
Che
villaggio, secondo me, più carino di sempre.
Sì,
È il posto
decisamente.
più spensierato di tutta la saga.
E fa tanto Natale poi, tra l'altro.
Sì, esatto.
Non c'entra niente con sto periodo, però fa tanto Natale.
Sì, che bello.
Così. Va bene, va bene, va bene, va bene. E adesso io vi porto in un paesello, una cittadina che esiste. Esiste davvero.
Attenzione.
Sarebbe bello capire se effettivamente è così come me la immagino nei libri,
Esatto.
però verosimilmente quello che viene raccontato è molto aderente alla realtà, perché sto parlando di Holt,
Ah.
il luogo in cui sono ambientati praticamente tutti i libri di Kentaruf,
Vero.
e questa cittadina americana che fa veramente cittadina americana, cioè al di là delle grandi città che vediamo nei film, al 90%, cioè
Sì.
le ambientazioni dei libri, dei film, sono tutti in questi paeselli dove
Sì,
tutti
queste
si conoscono con tutti, dove
cittadine piccole piccole.
i vicini entrano in casa come, senza bussare, senza
Sì,
permesso.
esatto.
Verosimilmente sono tutti sul lago, sull'oceano, hanno le barchette, il portico dove mettersi con la copertina, cioè quello che vorremmo fare un po' tutti nella vita. E Holt in realtà esiste davvero, è una piccola cittadina del Colorado. E in realtà, perché dico che verosimilmente così come ce la racconta Aruf, cioè come ce la racconta Aruf è com'è, perché alcune edizioni delle nostre anime di notte hanno in fondo la mappa di Holt.
Ah, sì, è vero.
E
Vero,
ed è la mappa di Holt davvero, quindi la conferma che le strade, i luoghi, forse non proprio i negozi, però diciamo le attrazioni principali, come vogliamo chiamarle,
sì,
del
esatto, del
paese
posto.
sono, rispondono alla realtà, verosimilmente. Poi i nomi dei negozi saranno inventati, però cioè, c'è un'aderenza alla realtà e questo fa ancora più venire voglia di andare, di toccare con mano i luoghi in cui sono successe le cose che ci hanno straziato l'anima attraverso quelle pagine, voglio dire. Che poi non c'è niente di ridere,
Beh, direi di
però.
no. Oh, che croce, direi di no. Io ancora non riesco a leggere la trilogia di Canto della Pianura, però
Ovviamente era
prima o poi lo farò.
uno scimmiottamento, so che si dice, non c'è niente da ridere, perché sennò qui sottolineano. Comunque, sarebbe bello andare oltre. Prego.
Va bene, vado avanti io con. Sì, mi voglio riallacciare un po' a questo discorso di villaggi. Chiaramente ci spostiamo di molto perché andiamo addirittura in Colombia. E se siete un po' furbetti avete capito dove voglio andare a parare, perché parlo di Macondo, che è il villaggio di 100 anni di
Voi non potete vederlo, ma io sto facendo cuori
solitudine.
sparsi.
Uno dei romanzi di Garcia, di Marquez, di Gabriel Garcia Marquez, oggi vabbè sono un po' anomica, che forse è considerato un po' il capolavoro di Marquez. Un romanzo, come dire, un po' poco intricato, un po' poco, proprio poco poco complesso, insomma, da leggere.
Adesso Cristina ci ricomporrà
Elencherà l'albero
l'albero genealogico.
genealogico della famiglia dei Buendia?
Vai.
Non lo so, non lo so assolutamente. Esiste già, come hai detto, che in alcune edizioni delle nostre anime di notte è allegata la cartina di Holt, così in molte edizioni trovate l'albero
Pensa che nelle
genealogico.
edizioni che avevo io ancora non c'erano arrivati, che
E
era
te
il
la sei
caso, l'ho
costruita
fatta
da sola,
io.
ve l'ho fatto io, l'ho scoperto io, Pippo Baudo. Vabbè,
Non mi ha aiutato nessuno.
comunque, Macondo per l'appunto è il piccolo villaggio immaginario dove è ambientato l'intero romanzo, 100 anni di solitudine nel 1967, e che evolve a tutti gli effetti insieme. Non è soltanto il luogo immaginario dove è ambientata tutta la storia della famiglia Buendia per ben 7 generazioni,
Mica
ma
niente.
è come se fosse un personaggio aggiuntivo in un certo senso. perché viene narrata dalla nascita praticamente, da quando il colonnello ci
Cresce insieme ai
arriva e cresce
personaggi.
insieme alle sette generazioni, si evolve, viene descritto man mano da quando da 20 case passa ad essere un villaggio a tutti
Un
gli
po' mi verrebbe da
effetti.
dire come la Palermo descritta nella saga dei Florio.
Che io non ho
In un
letto
certo senso, in un
purtroppo.
certo senso è così.
Quando arriva la posta, quando arriva addirittura la ferrovia, fino a quando praticamente non viene spazzata via. Veramente molto malinconico cioè la descrizione del finale, quando viene descritta questa ventata, una sorta di tormenta di vento, praticamente di sabbia che la spazza via, e veramente ti lascia proprio dopo tutte le vicissitudini, dopo aver fatto fatica a capire veramente anche i personaggi, alla fine ti lascia un po' con questo amaro in bocca. Perché dicevo che è un po' paragonabile ad Olt, in un certo senso, perché verosimilmente Macondo esiste. È un villaggio della Colombia.
Possiamo andare anche a Macondo.
Vicino, sì, esatto, vicino alla città di origine, al luogo natio di Marquez. Probabilmente era un villaggio dove passava per andare a trovare quando era bimbo i parenti, spostandosi da un villaggio all'altro, e si è ispirato, insomma, per farlo diventare il luogo
Uno dei bestseller della vita.
il suo capolavoro letterario.
Va bene. Ok.
Sarà
Vado.
difficile adesso. Sei tramortita.
Adesso abbiamo un problema. E adesso io continuo descrivendovi un luogo per cui voi direte tu sei una povera pazza.
Bene.
Manderete dei messaggi a Cristina per chiederle di farmi rinchiudere da
Ma
qualche parte
no.
prima che sia troppo
Ma
tardi.
no, ma no,
Perché?
ma no.
Perché vi dico la verità, uno dei luoghi che io nella vita sarei curiosa di conoscere perché
Ma
boh.
guarda, anche io in realtà,
Anche Cristina, allora siamo in due ad essere pazze, almeno Cristina non mi denuncia.
No, no.
È Nigger Island. Nigger Island è l'isola in cui è ambientato 10 piccoli indiani.
Non ne rimase
Una
nessuno. Che
garanzia,
così
dici?
capite meglio perché ci vogliamo andare.
Una garanzia di silenzio e questa pace
Oh.
quasi serafica.
Che bellezza!
Nigger Island, il cui nome diciamo deriva dal fatto che scusate, quest'isola abbia la forma di una testa di moro, detto un po' in maniera un po' razzista all'epoca,
Però
però
sì.
è così.
Infatti anche nella versione originale, nella traduzione originale, era 10 piccoli negretti e non 10 piccoli indiani.
Ma tant'è vero che diciamo, la filastrocca intorno a cui
Sì,
ruota
è
poi
proprio quello.
tutta la storia è quella. E in realtà è un'isola che esiste davvero.
Questo ci piace molto.
Anche questa cosa è proprio come nella descrizione fatta poi dal libro che dà il senso alla storia. È un'isoletta difficile da raggiungere, è un'isoletta cioè che quando piove non, niente, le comunicazioni sono
Non ce
interrotte, non c'è altro modo perché ci si può arrivare solo via mare. Neanche non si può attraccare con l'aereo, non c'è spazio, non si può fare niente perché la vegetazione è troppo incolta, c'è solo boh.
n'è. Ma che
Quindi
bello.
verosimilmente non ci sarà neanche una casa, ma non ci frega.
Ma che bello.
E quindi effettivamente è quello che poi dà il senso al libro, cioè quest'idea di abbandono, di essere in trappola, di non poter scappare, perché effettivamente poi nel libro il tempo si guasta, non è detto che arrivino le provvigioni, cioè, ci sono tutta una serie di elementi che danno il senso di io da qua non me ne posso andare, devo morire per forza. Diciamo.
Che bello.
Noi non vogliamo andare a morire, non è che siamo delle suicide. Dovremmo andare a staccare la spina, diciamo.
Un
Così.
po' la stessa cosa che abbiamo pensato quando siamo andati all'isola laggiù. Non c'era niente, per noi era la
Vero.
pace dei
I nostri
sensi.
amici erano un po' inquietati. Io e Cristina ci guardavamo in tono. Ma un weekendino
Oh,
sull'isola maggiore ogni tanto.
la bellezza. Bellissimo,
Questa
bellissimo.
era una pubblicità, non è una non ci
Non è una
pagano.
DV per Booking o per, non lo so, qualche altro TripAdvisor, niente.
Prego.
Va bene, allora vado avanti con una città in realtà esistente. In realtà i prossimi due loghi sono due luoghi che effettivamente possono essere visitati. Perché vi parlo della Parigi di Notre-Dame de Paris di Victor Hugo. Allora,
Che meraviglia.
in realtà, come dire, questo classico tra i classici, che finalmente ho trovato il coraggio di leggere alla fine dell'anno scorso, grazie a un gruppo lettura, perché altrimenti probabilmente non mi sarei mai,
Rimasto lì.
veramente mai decisa. Racconta sicuramente e che poi ha trovato spazio negli adattamenti più svariati, andando dal cartone Disney, del Gobbo di Notre Dame, agli spettacoli, musical come Notre Dame dei Pari di Cocciante, insomma, gli adattamenti sono stati plurimi. Oltre che narrare chiaramente le vicende di Quasimodo, Claude Frollo ed Esmeralda, che ho odiato, ho scoperto essere il personaggio più fake di tutta la letteratura, per come ce l'hanno venduto nelle varie trasposizioni. Se avete visto solo
Mi
il cartone,
denuncio.
sì, se avete visto solo il cartone, perché la maggior parte di noi sicuramente ha visto quantomeno il cartone Disney, ecco, avete l'idea di Esmeralda come esempio di empowering femminile. La ragazza fortissima che non deve chiedere niente a nessuno e che alla fine vivrà contenta la sua storia d'amore. Non è niente di tutto questo, vi è stata venduta una bugia, una menzogna,
Non è
che la storia è
così.
molto triste e come personaggio in realtà è tutt'altro che
Vabbè,
forte.
se vogliamo un po' come tutte le storie Disney, che in realtà
Sì,
non
sono
è,
molto
cioè sono tratte da libri che in
edulcorate.
realtà
Ma
non.
sicuramente sono molto 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 edulcorate. Ecco, forse uno dei pochi, secondo me, è venuto un po' meglio Alice nel Paese delle Meraviglie, che, come dire, è l'unico che ha rispettato un po' più l'originale.
Sì.
Però tutti questi personaggi si muovono innanzitutto intorno a quella che è la vera protagonista, che è la cattedrale di Notre Dame. Di cui viene fatta una descrizione dalla nascita fino all'epoca in cui si svolgono poi i fatti, perché per quanto sia un romanzo del XIX secolo, in realtà la storia è ambientata svariati secoli prima, siamo tra il 1400, quasi 1500 per citare Massimo Troisi, fantastico, non ci resta che piangere. La vera protagonista è Parigi. Che viene descritta per com'era, per l'appunto all'epoca dei fatti, addirittura le viene dedicato un intero capitolo nel terzo libro, se non ricordo male, che è Parigi a volo d'uccello. È un capitolo veramente molto descrittivo e io generalmente non amo le descrizioni della motivazione per cui forse leggo poca letteratura francese, soprattutto dell'Ottocento, perché è una letteratura veramente molto descrittiva. Che io non amo particolarmente, però viene fatta una descrizione così avvincente, proprio appassionata di Parigi, non come se fosse una città, ma addirittura come se fosse una donna, non so come esprimerlo, che veramente vi fa appassionare alla descrizione, nonostante si tratti di una descrizione. E niente, viene voglia di visitarla, anche se non è la Parigi che conosciamo oggi, fatta di luoghi, chiaramente di strade molto diverse rispetto a come la conosciamo adesso, ma che verrebbe voglia di visitare. Mi ha fatto venire voglia di andare a Parigi, anche perché non ci sono andata, quindi.
Io ho un ricordo molto traumatico di Parigi, dovrei cambiare questo ricordo. Vabbè, quando ci sono andata io,
Vabbè,
insomma, c'era il ghiaccio, la
non mi
neve.
sembra appetibile
Non sono
come.
stati giorni facili. Però,
Però
questa è
si può
un'altra storia.
ritentare, si può ritentare.
Però, effettivamente Cristina ha ragione. Ci sono appunto, cioè la Parigi di quell'epoca è particolarmente affascinante dai racconti, tanto è vero che anch'io, visto per parlare di Parigi, mi riallaccio
Una mia.
a il discorso di Cristina, anche se mi sposto di 30 anni, neanche tantissimo, siamo diciamo quasi agli anni 20 del Novecento, quindi in realtà
Beh, sì, dall'epoca di
non
Hugo, sì.
mi sposto
No.
tanto tanto, quindi verosimilmente i panorami, cioè le cose che ci hanno evocato sono più o meno gli stessi, però io guardo il tutto da un altro punto di vista, che è quello di Silvia Beach. agli affezionanti e ai lettori super
Oddio.
forte e folli come noi si saranno drizzate le orecchie, Sylvia Beach è la fondatrice di Shakespeare & Co., una delle librerie più famose al mondo, forse la libreria più famosa al
Sì, per
mondo.
eccellenza.
E Sylvia Beach ce la racconta di suo pugno in questo libro che ha trovato poi il massimo del suo successo anche di recente grazie a Neri Pozza.
Vero.
Ed è un libro che io ho amato veramente, veramente tanto perché ci sono racconti di vita dell'autrice, quindi spiega anche un po' come sia arrivata ad aprire questo posto che ora è sacro. È tipo la Mecca dei lettori. Volgi uno sguardo a Shakespeare and Co.
Vabbè, ci
E
sta.
racconta con una certa emozione che arriva a chi lo legge proprio perché raccontarlo è chi l'ha vissuto in prima persona, la prima volta che ha conosciuto Joyce, Ezra Pound e Hemingway. Il primo libro di Hemingway, un libro di poesie e rime. È stato
Venduto.
edito
Ah.
e pubblicato da Sylvia
Oh, che
Beach
bello.
nella Shakespeare & Co. Cioè lei
Che
apriva,
meraviglia.
alzava la serranda, Hemingway entrava lì, scriveva, le faceva leggere quello che scriveva. Una robetta
Sì,
questa.
da poco.
Una robetta da niente. E quindi c'è tutta l'evoluzione della libreria fino ad arrivare, non proprio al colosso che è oggi, perché chiaramente Sylvia Beach non
Vabbè.
è immortale.
Direi che non è perpetua nei
Appunto.
secoli.
Però ha una libreria più moderna quando si è spostata, ma si è spostata di poco, cioè ha girato tipo l'angolo, perché voleva che comunque per i lettori fosse riconoscibile la zona, fossero
Beh, certo,
riconoscibili le strade, che
per non snaturare.
avesse tutto un senso. Veramente c'è della poesia in queste descrizioni, e c'è questa descrizione del fatto che nelle vicinanze ci fosse una panetteria e quindi lei sentiva il profumo
Wow,
del
che
pane.
bello.
Tutte queste storie che mi facevano sentire un po' belle nella bella bestia a un certo punto, no? Poi, se
Ricorda
vogliamo.
anche un po', come dire, evoca un po', Midnight in Paris.
E quindi era doveroso.
Va bene, allora io vi porto nel mio ultimo luogo letterario, in realtà di cui vi ho già parlato in un'altra puntata, quella dedicata ai libri che ci facevano avere la nostalgia dell'estate, perché vi parlo della Procida di Elsa Morante, dove per l'appunto la buona Elsa ha ambientato il suo capolavoro che è l'Isola di Arturo, che poi le è valso il premio Strega nel 1957. La Procida che vede per l'appunto il protagonista Arturo Gerace crescere e, con tante difficoltà e molto dolorosamente, che viene descritta veramente in tutti i suoi angoli, anche perché è stata Procida, è stato il posto dove Elsa ha pensato a questo libro. Procida che quest'anno è capitale della cultura italiana e che quindi spero vivamente di poter visitare perché non ho visitato.
Anche io,
Ma potremmo
potremmo pensarci.
pensarci per quest'estate e niente, per poter anche vedere l'albergo Il Dorado che credo che abbia finalmente riaperto grazie a questo 2022 che vede Procida un po'
L'espluà.
rinnovarsi. Sì,
In espluà.
sono andata veloce perché tanto vi andate a recuperare l'altra puntata, basta. Io faccio come mi pare. Basta, ho deciso, adesso
Ci maltrattare gli
decidete.
ascoltatori, Cristina. Così, vabbè.
Sì.
Tutto a posto. Io invece concludo la puntata con un luogo a me particolarmente caro. Ci sarà stata?
Manco
No.
per niente.
Ovviamente no, ma è un luogo in cui sono stata, forse è una cosa un po' poetica, un po' col cuore.
Col cuore di Barbara.
No, e sto parlando della locanda Almayer
Ah, mi sembrava strano che ancora non la tirassi fuori.
di Oceano Mare, e che in realtà esiste.
Ah, sì? Oggi Ilaria ci porta in posti che non sapevamo esistere. Io pensavo che fossero tutti luoghi fantastici, invece no. Mica pizza e fisi.
When you Sì, esiste e dovrebbe, no,
Dovrebbe.
dovrebbe essere
Usiamo il
ispirata ad
condizionale.
un posto che si trova a Gaeta.
Ah!
Nel caso smentitemi, altrimenti confermatemelo perché potrei
Oppure
fare.
rechiamoci a Gaeta e
E chiudetemi
andiamo a controllare, come diceva qualcuno un po' di tempo fa.
dovrebbe essere ispirato a questo posto ed è una locanda che mi ha sempre ispirato perché è un luogo, una sorta di grande fratello, se vogliamo, però in cui c'è un'ispirazione un po' più elevata, ecco.
Alessia, qui è tutto amplificato.
Sarà anche tutto amplificato, però c'è una, diciamo, una condivisione spirituale e quant'altro di uno spessore un po'
Sì,
diverso,
certo,
diciamo.
di una levatura un po'.
E i personaggi che gravitano in questo locanda hanno tutti qualcosa da raccontare. Non tutti sanno di avere qualcosa da raccontare, ma tutti raccontano qualcosa. E le esperienze dell'uno e dell'altro si mescolano, si ingarbugliano e ne vengono fuori persone per certi versi migliori, migliorate o anche peggiorate o impaurite da quello che possono scoprire di loro stesse. Però è un luogo che tutto sommato, nonostante raccolga storie che non, di felice non hanno nulla, perché le persone che arrivano in quel luogo hanno qualcosa da risolvere, mi ispira serenità, perché è quel luogo in cui, per come è strutturato il libro, si arriva per ritrovarsi, per fare pace con se stessi, per capirsi. E probabilmente questo dipende da come io percepisco questo libro. È effettivamente un libro che ogni volta mi racconta qualcosa di me che io non so. E quindi forse in questo senso la Locanda ormai è riuscita nel suo
Beh,
intento
sì,
ad
anche col
arrivare al
lettore,
lettore.
esatto.
E quindi per me era doveroso inserirlo in questa puntata, diciamo, anche se è un libro di cui vi parlo spesso, in cui trovo tanti riferimenti, in questo caso, diciamo, è proprio ruota tutto intorno a questa
Al
locanda.
luogo, certo.
Bene. Allora,
Bene, vi
questa
abbiamo portato un
puntata.
po' in giro con noi, fateci sapere come sempre se.
Se i luoghi che vi abbiamo detto che esistono, esistono veramente, perché magari dici, ma non è vero, è una fake
Smentiteci,
news, eh?
eccetera, eccetera. E niente, speriamo di avervi fatto un po' viaggiare con la mente e con i libri.
Va bene, alla prossima
Alla prossima
puntata.
puntata.